Ciao a tutte e a tutti di nuovo, siamo sempre Federico e Chiara, sempre Periferica. Questo è il quarto appuntamento con i podcast che stiamo registrando dal salotto di casa nostra per questa quarantena, e per sopravvivere un po' a questa noia. Parliamo di libri, parliamo con autori, editori, librai e tutto il mondo dei libri. In questo caso abbiamo la fortuna di avere al telefono con noi un'autrice. Ornella Vorpsi, per la precisione, da Parigi. Parleremo del suo romanzo d'esordio, che è stato ripubblicato nel 2018 da Minimum Fax. Il romanzo è Il paese dove non si muore mai.
Il libro racconta l'infanzia e l'adolescenza dell'autrice nell'Albania della dittatura, e lo fa con un linguaggio molto forte ma anche molto delicato, e lo fa soprattutto in una lingua che non è la sua lingua madre, cioè lo fa in italiano. Ne parliamo con l'autrice al telefono con noi da Parigi. Ciao Ornella, grazie per essere qui con noi. E abbiamo letto, sotto consiglio di due amici, il tuo romanzo di esordio, Il paese dove non si muore mai.
Mi fa molto, ma molto piacere.
E il libro è uscito nel 2005 per Einaudi, però è stato ripubblicato nel 2018 da Minimum Fax, tra l'altro con una copertina bellissima, con l'illustrazione di Patrizio Marini.
Sì.
Quindi la prima domanda che vorremmo farti è: come è nato Il paese dove non si muore mai?
Allora, è nato a Parigi, e io già vivevo qui, però penso che non era nei miei sogni, nei miei orizzonti diventare scrittrice o non so cosa. Avevo finito l'Accademia di Belle Arti di Brera, poi finitosi tutti gli studi qua a Parigi, sono rimasta qua. Visto che mi sentivo un po' persa in quello che succedeva all'epoca, perché ormai sono quasi 20 anni o 25, no, quasi 15-20 anni nell'arte contemporanea, insomma mi piaceva poco, perché io amo tantissimo la pittura. In quel momento la pittura, di pittura non si poteva parlare perché si considerava morta, c'erano queste forme, linguaggi nuovi di performance, arte concettuale e così via, io non mi ci trovavo. Quindi un giorno mi sono trovata seduta in un caffè nel mio désœuvrement di non lavorare, e ho scritto un piccolo racconto che poi avrebbe fatto parte del libro, ma nato da una forma di dolore, di erranza e di desiderio di dare una forma alla mia esistenza, anche se l'esistenza non ha bisogno che le si dia una forma, basta a se stessa, ma comunque io sono molto plasmata che devo fare qualcosa nella mia giornata, questa necessità. E quindi così mi sono seduta, e la lingua che mi è venuta incontro è stata la lingua italiana, perché di sicuro l'avevo vissuta di più, conosciuta meglio, e la lingua francese mi era ancora molto straniera e complessa, e quindi è così nato. In un pomeriggio ho provato un certo piacere a scrivere questo piccolo racconto, però non è che mi sono messa con l'idea
di scrivere un libro.
Assolutamente no, è stato proprio una grazia che mi è piovuta addosso. La scrittura non è stata mai nei miei sogni, ecco, è stata proprio una sorpresa della vita, perché insomma mi sembrava che volessi fare solo la pittura nella mia vita, e poi ho avuto anche questo incontro stupendo, ma con i suoi anche questo cammino, con le sue difficoltà. È doloroso anche perché io sono in un traffico di lingue molto difficili, sì, e quindi cerco di andare avanti come posso.
Ma invece con la ripubblicazione com'è andata?
Allora, essendo che ho avuto una forma di piacere scrivere questo piccolo frammento, mi ci sono messa poi pian pianino a cercare di fare una sorta di composizione, perché venendo dalle arti plastiche sentivo di non avere questo tessuto narrante molto orizzontale, lineare, che si può trovare da scrittori, quindi mi sentivo di avanzare per frammenti come una sorta di puzzle. Non sentivo di avere questo fiato lungo, come per esempio con la maratona, per fare un esempio banale. Avevo un fiato corto da, diciamo, da 100 metri, quindi mi sono detta magari posso fare qualcosa. E poi che ero in sospensione come con la pittura, fotografia e così via, e ho cercato di andare avanti con la scrittura ed è stato, in effetti, come ti ho detto, è stata la lingua italiana che mi è venuto incontro. Ho capito poi dopo, perché tante persone mi hanno chiesto: ma come mai l'italiano, essendo tu albanese, vivendo in Francia, in effetti ho dovuto far fronte a questo assurdo che la vita ancora mi ha imposto. Ho capito che avevo bisogno di una lingua svestita d'infanzia, e l'albanese porta l'infanzia, certo, in sé. L'italiano mi era molto più malleabile, più flessibile che la lingua francese, svestiva la lingua di una infanzia, quindi tutto mi era molto più possibile da poter utilizzare come materia prima, ecco, perché in effetti come materia prima, come vedete, era un certo mio vissuto in Albania e l'Albania stessa.
Certo, ecco. Ma infatti volevamo anche chiederti, appunto, com'è stato scrivere un libro in una lingua che non è la tua, perché il primo nostro amico che ha letto il tuo libro, ha scritto una piccola recensione e ha detto: il fatto che abbia scritto il libro direttamente in italiano e non in albanese dà vita a un linguaggio particolarmente evocativo e quasi surreale, come surreale può essere una non vita in un buco nero.
Beh, la ringrazio. E allora, questo ragazzo, e quindi com'è stato? Dico che mi sono seduta, quando ho cominciato questo libro avevo 29 anni, quindi non ero proprio giovanissima come certi scrittori, perché avevo questo cammino di arti plastiche,
sì.
Però penso che la cosa che mi abbia molto aiutata è stata l'incoscienza, quindi mi sono messa senza riflettere. Se avessi riflettuto tanto che oddio, mi metterò a scrivere in una lingua straniera, voglio fare un romanzo, sarei stata, come si dice, naufragata da queste dimensioni immense di una lingua che io comunque non padroneggio. Poi ci ho lavorato su, però, come l'italiano, cioè, mi sono buttata per sopprimere un po' questo dolore lancinante di non poter fare la pittura, quindi non ci ho pensato più, non ho visto una pubblicazione in corso o cosa che mi avrebbe molto frenata, quindi l'incoscienza aiuta tanto. In mio caso, perché
sì, sì, sì.
Ciascuno ha la sua propria esperienza, in quanto mi riguarda mi ha aiutato molto, quindi non posso dirti che ho sentito chissà che difficoltà, perché mi sono buttata e ho fatto una mia pasta come potevo, come volevo, quindi non è che avevo coscienza che stavo spostando l'italiano, perché non padroneggiando come voi gli italiani, capisci?
Sì.
Venendo da un'altra lingua, certo l'ho storciato, barbarizzato a modo mio, ma non avendo questa padronanza di una lingua in cui sei nato e cresciuto, non me ne rendevo conto, quindi per questo dico, non ho tanto merito, ecco, è stato un lavoro fatto con incoscienza, e a volte l'incoscienza aiuta, come avere coscienza e sapere in un certo modo può essere di ostacolo. Riferisco qui per fare le differenze, per esempio a scuola in Albania, l'Accademia di Belle Arti, ho studiato proprio la figura realistica, perché eravamo impronta ex Unione Sovietica, e questo imparare, questo sapere, questo prendere coscienza mi nuoce tuttora oggi, perché non riesco a disfarmi, capisci?
Sì, sì,
ogni tanto ci vuole come un filo di rasoio, e ogni tanto l'incoscienza aiuta e ti apre delle porte
inaspettate, diciamo.
Sì, inaspettate. Ogni tanto il sapere e la coscienza fa sì che non osi, che voilà, se è una questione molto molto sottile, si deve trovare così una, ma voilà, voglio dirti questo, che non ho sentito chissà che difficoltà. Okay. Mi sono detta, oddio, il mio italiano, la paura, la sola paura che ho avuto è stato che magari avevo un italiano molto povero, perché evidentemente non è che ho abbracciato tutta la lingua italiana in tutte le sue declinazioni, sì. Perché non nata in Italia, non cresciuta in Italia, ho vissuto pochissimo in Italia per poter fare questo cammino di scrivere con la lingua italiana, quindi ci vuole tanta incoscienza in effetti entrare in un cammino così assurdo, ma...
Però appunto forse questo linguaggio magari un po' più scarno ha dato anche più forza al libro.
Ma è possibile, voi siete meglio posizionati per poter sentirlo, ma penso che ha anche da fare sinceramente un po' con la mia natura, perché adesso scrivendo in francese, certo, non mi lasciano questa libertà i francesi che gli italiani mi hanno lasciato, mi dicono questo non è francese, questo sì, questo se là, ma vorrei dirti che comunque devo essere io un po' di natura nella forma di espressione che ho, possibile che sono abbastanza schietta e scarna al di là del linguaggio.
Certo, no, questo sicuramente.
Sì, penso che ha da fare, perché vedo con il francese quello che produco, con la lingua francese, mi sembra che, certo, magari era molto più palpabile con la lingua italiana, perché ai miei editori mi è piaciuto questa lingua, diciamo, spostata, questa lingua messa in questione, ma mi sembra che se i francesi mi lasciassero terra libera, voilà, possibile che...
Sempre parlando, ecco, di lingua e di costruzione delle frasi, ti volevamo chiedere di analizzare un attimo una frase molto bella, che è la frase con cui si apre il libro, e la leggo brevemente, e dice: dedico questo libro alla parola umiltà, che manca al lessico albanese. Una tale mancanza può dar luogo a fenomeni assai curiosi nell'andamento di un popolo.
Allora, è una mancanza lessicale e una mancanza metaforica. Ecco, certo. L'umiltà. Io in effetti ho cercato di tradurla in lingua albanese e ho trovato una parola che sia vicina, certo, perché anche noi abbiamo una lingua abbastanza elaborata, però non è la stessa cosa, ecco, cioè posso tradurle semplicità, modestia, però vedi, queste parole esistono in italiano e non è proprio l'umiltà, capisci?
Certo,
l'umiltà
sì.
Abbraccia anche questo, è qualcosa di molto più complesso, ha anche da fare con una forma, umiltà ha da fare anche con una forma di, può anche abbracciare un po' una forma di cristianesimo, che lo è già molto. Invece io ho vissuto in Albania che era priva di religione, mm-hmm. Quindi se vuoi questo essere umili e tutto era inesistente. E poi tuttora, ma non so se è qualcosa che affetta un po' il Mediterraneo o i popoli che sono sofferti e che hanno dei cammini particolarmente difficili, che sono dei popoli che non riescono a far fronte dal punto di vista economico o statale ai grandi potenze che chiamiamo oggi Francia, Italia, Inghilterra, e là vedo crescere questa, una forma di megalomania, una forma di essere che come se vorreste contrastare questo non essere così importante, importanti dico nei confronti di questi paesi che si considerano molto importanti per certe dimensioni molto ben precise a livello di soldi, a livello di economia, a livello di armi, perché di che cosa stiamo parlando? Perché ci sono dei paesi che possono essere messi dal punto di vista spirituale, quindi ti dico, quindi penso che anche questo li ha ferito, perché dicevo questo per l'Albania, questa forma di melagalmania, però l'ho incontrato un po' in ex Jugoslavia, questa voglia di essere, questa voglia di sentirsi al centro del mondo, cioè l'ho notato un po' anche Però non sono un antropologo,
no, certo.
Sì, neanche una sociologa, quindi mi sono fermata in quello che ho notato. E poi anche forse una forma di voler sopravvivere a questo che noi abbiamo vissuto, rinchiusi, tutto, darsi una importanza che non si ha, darsi un gonfiarsi il petto, una forma di melagonia, cioè tutto fa parte di questa flora che avevo visto nascere e crescere, che tuttora incontro con gli albanesi, cioè sono sempre in questo vantarsi che i loro figli fanno 2 Harvard e 3 Cambridge Universities, dunque non so, penso che questa sia una forma di inferiorità che vuole che si compensa, voilà, perché se uno è non ha bisogno di dimostrare. Tanto, assolutamente, questo è il mio umile punto di vista, non so, ma certo. Mi sembra, ma poi alla fine,
parlando di Albania,
sì, prego,
volevamo chiederti praticamente l'infanzia e l'adolescenza raccontate poi nel libro vedono di sicuro un certo maschilismo molto aggressivo, feroce, e dall'altra parte anche un matriarcato presente, rigido, sia a casa che a scuola, in entrambi gli ambiti. Ora, essendo l'Italia molto vicina all'Albania, purtroppo comunque non sappiamo granché, quindi volevamo un minimo cercare di capire qual è oggi invece la situazione albanese.
Ah, è molto evoluta, però evidentemente ha le sue contraddizioni, come ogni società,
ovviamente. Dire,
sì, non è che sia per esempio la Francia che tuttora ci sono problemi di patriarcalismo, anche in uno stato come questo francese, perché per storia noi portiamo indietro questa forma di heritage, come si dice? Heritage
di eredità.
Abbiamo questa forma di eredità, cioè la donna entra in scena, c'era qualche eccezione già, non so, dai tempi antichi, però qua dal 68 tutto quanto che la donna entra in scena e che cerca di appropriarsi delle sue dimensioni come gli uomini, perché poi alla fine siamo, prima di essere uomo o donna, siamo esseri umani. Quindi in Albania era qualcosa di molto complesso, poiché noi, appena è finita la Seconda Guerra Mondiale, con il venire in potere di questo detto comunismo, che poi comunismo non lo è stato un capitalismo concentrato, abbiamo avuto comunque in paragone con voi una donna lavorativa di già, una donna, invece voi avevate fino a tardi le donne casalinghe, fino a, non so, 68, quando c'è stata questa trasformazione, almeno qua in Francia, perché non è che si conosco bene così, dai. Però noi avevamo già nel 45 una donna che andava ogni giorno a lavoro, tutte,
okay.
Non avevamo donne a casa, quindi c'era, se vuoi, da questo punto di vista, portato da ideologia di Marx, Engels e così via, c'era un passo in avanti, però abbiamo anche ereditato questa forma di una società patriarcale che è molto tipica nel ceppo mediterraneo, quindi non ci siamo scappati. Per questo che si sente così forte il matriarcato, perché noi alla fine avevamo una madre patria, la madre partito, voi, ecco. E quindi era un uscivamo da una forma di società dopoguerra, molto agricola, con anche se era 1930-40, ma con i rimasugli dell'ex impero ottomano molto importanti, e quindi abbracciamo la più nuova dei stati per eccellenza di uguaglianza, di essere nel mondo, questo comunista, e quindi abbiamo abbracciato una idea molto alta, bella, di parità, di uguaglianza, di fraternità, quindi in una condizione di essere che crea molti contrasti, uscivamo proprio da uno stato feudale, agricolo, ancora indietreggiato e abbracciamo questo miracolo di essere su terra, che alla fine l'essere umano non è capace di abbracciare, perché è di un'utopia meravigliosa, se vogliamo dire che tutti voilà, si andavano nei negozi a comprare senza soldi, perché la coscienza sarà stata sviluppata a tal punto, a livello di coscienza, cioè proprio parliamo di essere illuminati. Io stessa mi chiedevo, avevo 6-7 anni e morivo di impazienza di andare a comprare in questi negozi senza soldi, ma mi dicevo: lascerò qualcosa per le mie amiche, perché l'avidità del mio animo, pur essendo bambina, non reggeva questo essere nel mondo in una maniera di una bellezza così pura, capisci? Cioè, quindi noi dal feudalismo e agricolo, op, andiamo da. Quindi per questo ci sono anche questi contrasti, perché avevamo anche una donna forte, una donna che andava a lavorare, i bambini erano tenuti già sin da piccoli nelle asili nidi e tutto, quindi era una società lavorativa, era una società dove uomini e donne facevano i militari, io pure ci ho passato, quindi allora.
E nella nota alla fine del romanzo scrivi: mi avessero chiesto di quale colore fosse l'Italia quando vivevo in Albania, avrei risposto che l'intera Italia è blu. E quindi volevamo chiederti co come ti ha accolto l'Italia.
Ah, come, oh, senti, non è tanto questione d'Italia che è stato l'incontro con il capitalismo, che per me è stato un shock tremendo. Erano cose o situazioni completamente inconcepibili, ma che sono estremamente molto ridicoli se li dico tuttora oggi, ma immaginare di uscire da un paese estremamente chiuso come l'Albania, cioè ero stupefatta. Prima ho trovato il capitalismo molto feroce, perché lì, perché c'era anche una forma di libertà, diciamo una forma, perché dove comincia, entriamo nelle terre filosofiche, dove cos'è la libertà, dove comincia, finisce, esiste mai la libertà, quindi lasciamo perdere questo. Però in Italia ho trovato una forma di libertà che io non conoscevo in Albania, e penso che questo hanno trovato anche all'inizio gli albanesi, che non hanno saputo gestire e tutto quanto, perché noi in Albania muovevamo da una casella all'altra. Quindi se voi eravamo un po' più rassicurati, sapevamo dove muovere. Lì entriamo in Italia fuori da tutte queste caselle in cui siamo nati e dobbiamo muoverci, una libertà dove tu sei proprio, puoi fare, diciamo, quello che vuoi, e quindi non abbiamo saputo gestire. Io questa libertà anche l'ho trovata estremamente violenta, non sapevo né gestire né. Mi ricordo che era a Milano, queste macchine dove nessuno si fermava, poi alla fine perché si doveva fermare, ma per me era inconcepibile. I cani di pura razza, i cani di pura razza, perché mi ricordo che con mia madre, ho lasciato mia madre in mezzo alla strada, sono andato dietro a una signora che aveva un pitbull, no, un bulldog,
Bulldog.
ma non conoscevo i bulldog. Sono delle cose così, però per uno che non conoscevo il bulldog, e l'ho detto al signore, era Parco Sempione, lui gli tirava il collo, l'ho detto, e lui, sai come sono i bulldog molto affanati, che
Sì.
fanno così, bavano dappertutto, io l'ho detto che lui lo stava facendo morire, sto povero bulldog. E l'ho detto più piano, e lui mi disse: signorina, questo cane è nato stanco. E gli ho detto: ma che cane, è pura razza. Ecco, l'incontro con la pura razza per me era inconcepibile, perché noi coltivavamo la razza umana in Albania, capisci? Coltivare così dei cani, dei gatti, cioè che queste sono state delle cose allucinanti. Cioè, a voi sono degli aneddoti, però tutto era così, una gelateria privata. Tutto era di una violenza, come può essere una novità che non riesci assolutamente a abbracciarla, a capirla. Quindi è stata molto dura, sì, molto dura. Anche poi il sistema del lavoro, tutto quanto, perché lì evidentemente in Albania era tutta un'organizzazione diversa. Quindi questo nuovo linguaggio è stato duro, e lo è tuttora per me, ma penso che sia un qualcosa di soggettivo, perché vedo che ci sono degli albanesi che l'hanno accolto più facilmente, con meno traumi, e che sono dei eccellenti capitalisti, cioè dipende, quindi per me tuttora quindi mi stupisce, ecco.
No, immagino.
L'Italia è stata dura, sì, molto, ma molto dura. E poi avevo ancora bisogno di perché evidentemente avevo fatto un cammino d'arte, secondo me non riuscivo a immaginare un'altra forma di vita. Ci sono dei miei amici che l'hanno fatto all'Accademia di Belle Arti, una volta in Italia si sono trovati a fare dei muratori, pizzaioli, mm-hmm. e sono stati in pace con questa scelta. Io non riuscivo assolutamente a tramutarmi, si potrebbe dire così, a trasformarmi in altra cosa. Questo qua è stata... Per esempio, ero nei livelli necessari di essere, come diceva Marx, base, superstruttura. Prima devi avere la base, c'è-à-dire la casa, il pane, tutto quanto. Poi la superstruttura, l'arte, la letteratura, tutto quanto.
Sì.
E io non avevo i basi, hai capito? Ed ero in una necessità di essere nella superstruttura. O invece dovevo andare a lavorare, dovevo pagare un appartamento a Milano, dovevo... Non mi aspettava nessuno, sì, estremamente duro.
Per concludere, volevamo chiederti 3 consigli di lettura e secondo te qual può essere il ruolo, il valore della lettura in questo momento? Tu sei a Parigi e anche la Francia ha iniziato ad adottare ovviamente delle misure per questa situazione.
Beh, io direi sempre dal mio umile punto di vista che la lettura, la letteratura forma diversamente l'animo, perché per esempio ho avuto delle discussioni, ma non le serie, ci vuole un certo Balzac, tutti vedono le serie, lì è tutto offerto e lo spettatore che vede questa serie lo subisce, tutto mm-hmm. è dato. Invece leggere un libro è un processo interattivo che fa sì che tu ti sviluppi, e non c'è niente come un libro che potrebbe affinare le idee, i pensieri. Certo ci sono i film, ma lo fanno in una maniera, ti ho detto, direi tra virgolette più grossolana di un libro, perché tutto è stato dato. Per esempio ti dicono il personaggio, come vestito, come parlerà, tutto è dato. In un libro tu sei una forma di astrazione che passa attraverso la parola, quindi ti devi creare tu i personaggi interni, li devi vestire tu, li devi vedere tu, ti fa tutto un altro io penso, no? Non perché scrivo e perché sono un amante di lettura sin da piccola, ma penso che nessun'altra forma potrebbe rendere l'animo o il pensiero così sottile, mi mancano le parole in italiano,
no.
Così sottile e andare fino alle cose estremamente fini e impercepibili come la scrittura e come leggere, ecco, come i libri. Quindi sono una partigiana di questo, evidentemente. Che libri leggere? Io ho amato tantissimo un libro di Enrique Villamatas che si chiama Bartleby e compagnia, che è proprio sulla letteratura, sulle difficoltà di scrivere, che il punto è preso dal Bartleby di Herman Melville, e lui lo riprende e fa estremamente divertente, e è un libro che porta tantissimo, nel senso non è un libro, sai, ci sono gli scrittori abbracciano due categorie, mm-hmm. i narratori, gli scrittori, ok? Ci sono questi libri che sono dei bestseller, delle saghe, che prendono il lettore per la mano e ti divertono in un viaggio orizzontale, ti raccontano delle cose, tu scordi quello che stai vivendo nella tua vita e ti fa un viaggio a Napoli, ti fa un viaggio, non so, 50 Shades, delle nuance di grise, questo siamo nei narratori.
Mm-hmm.
Poi ci sono gli scrittori, scrittore non ti prende per mano forsamente, il scrittore ti fa una discesa in verticale, e lì la questione si pone più dolorosa per il lettore, perché deve volere amare un libro che pensa, che gli pone delle questioni, che per esempio gli detrona delle abilità sue, che gli detrona dei modi di essere nel mondo, che magari non la carezza nella forma del pelo, si dice così al forma, no, se è il francesismo, che non la carezza per raccontare delle belle cose,
okay.
che pone di questioni e che gli fa una sorta di terremoto. Questo è un altro, lo scrittore lo fa con un libro, con un romanzo che pensa, che non è solo una narrazione, che io ti porto per narrare, ti porto e ti diverto, tipico del più padre di Benzel. E lo scrittore è tutta un'altra cosa, è un lavoro sulla lingua, è un lavoro sul scendere nei profondi. E Enrique Anvilamatas qua fa un libro, perché lui è spagnolo, quindi senso di umore, è estremamente esaltato, come con voi gli italiani, un bellissimo libro che fa apprendere tantissimo. Direi questo. Un altro libro magnifico che avevo riletto, che è un classico, è La morte di Ivan Ilic di Leon Tolstoi, che rimane estremamente moderno tuttora, di una lingua priva di metafori, di una lingua essenziale, magnifica. Un altro libro che avevo molto amato degli italiani era quello di Ginevra Bompiani, che si chiama Mela Z, proprio nel computer, nell'app, proprio sì. Il processo di cancellare, ok? Cancellare dal nottetempo, l'avevo amato tantissimo perché è un libro proprio anche questo, successo nel mondo, ma che porta proprio i personaggi della scrittura. Quindi sto dando tre esempi che non sono narrazione pura,
ma scrittura
e scordarsi di sé, sono dei libri che proprio ti fanno un invito di incontrare l'altro e di sprofondare nel se stesso, ma proprio anche nell'altro. Sono libri di incontro, non sono libri che ti prendono e ti divertono, sono libri di incontro, è questo che mi interessa.
Questo
non
è
so
molto
se sono stata chiara.
No, chiarissima, chiarissima, ed chiarissima, è molto bello, molto bello quello che hai detto.
Bene, noi ci fermiamo qua. Noi ti ringraziamo tantissimo, Ornella, per essere stata con noi al telefono.
grazie a voi. E un abbraccio e buona quarantena.
Grazie,
buona quarantena anche a te. Grazie ancora a Ornella Worpsi, con cui abbiamo parlato del suo romanzo d'esordio Il paese dove non si muore mai, ripubblicato da Minimum Fax nel 2018, e grazie a chi ascolta questi podcast.
Quindi grazie mille ancora a tutte e a tutti, e ci sentiamo presto con altre storie di libri.